Buongiorno, è domenica 7 agosto, andiamo sulle prime anche quest'oggi dei quotidiani, tanta politica, il patto, l'accordo a sinistra, l'ulteriore, altri nuovi accordi a sinistra, insomma cominciamo da qui certamente nella nostra rassegna stampa con Davide Giacalone che è tornato a trovarci. Buongiorno, buona domenica.
Buongiorno, buona domenica a tutti.
Buongiorno Davide, allora l'apertura del Corriere della Sera va in questa direzione, il patto del PD agita Calenda, il Messaggero, PD sinistra, accordo sui seggi, la prima di Repubblica, sfida alla destra, nasce l'alleanza di centrosinistra, Letta chiude la partita con Sì, Verdi e Di Maio, difendiamo la Costituzione, ma Carlo Calenda, sondaggi alla mano, in bilico tra la fedeltà al patto con il PD e la tentazione di correre da solo.
Ma vedete, quello che il segretario del Partito Democratico ha annunciato sono due coalizioni, una coalizione per il governo con Azione di Calenda e una coalizione elettorale con Sinistra Italiana e Verdi. È molto simile a quello che fece Silvio Berlusconi nel 1994, cioè, ieri parlavamo di te che te, ma c'è qui c'è il rischio dell'incubo, la storia che ritorna, nel senso nel 94, però uno dovrebbe, diciamo, guarda la puntata successiva perché è interessante, no? Cioè Berlusconi, sbalordendo tutte le previsioni, vinse nel 94, nel 95 era già finito, arriva il governo Dini. Perché? Perché quella roba lì che aveva fatto una coalizione a centro-nord e un'altra a centro-sud non stava in piedi, perché erano incompatibili politicamente. Credo che sia la situazione. Tra l'altro io non capisco perché, se a questo punto l'obiettivo della sinistra è la cosa più importante, bisogna battere la destra, legittima opinione, si può condividere o meno, ma non legittima opinione. Ma allora perché non mettere nell'alleanza anche i 5 Stelle del professor Conte? Dice perché loro hanno fatto cadere Draghi. Ho capito, quelli di Sinistra Italiana gli hanno fatto l'opposizione sempre. Sono contro l'ingresso della Svezia e della Finlandia nella NATO, cioè se la mettiamo su, mi pare che sia il caso di sofisticare. Oggi la Repubblica, del tutto legittimamente, perché è giustissimo così, fa una prima pagina con le foto di tutti i leader delle due alleanze di sinistra, quindi c'è la foto ovviamente di Letta, quindi quella di Calenda, quella di Fratoianni, quella di, e così via. Quella prima pagina lì è mortale secondo me per Azione, perché è l'esatto opposto di quello che hanno raccontato fin qui, cioè che sarebbero stati diversi da quel genere. Diceva, ma adesso forse ci ripensa, e ho capito, però come dire, sarebbero le elezioni, uno va a votare pensando, diciamocelo pure, illudendosi che quello che sta votando sia stabile per 5 anni. Non è che poi ogni 5 minuti uno dice adesso ho cambiato idea, perché effettivamente finisce col non essere particolarmente attraente.
E comunque nelle teche sono disponibili tutte le stagioni, cioè uno sì, può andare a rivedersele, vedere come è andata a finire, magari prendere qualche spunto.
Sulla prima pagina del quotidiano Il Messaggero c'è un virgolettato di Berlusconi in un'intervista che dice nessuna fusione con la Lega e poi faremo una flat tax al 23%. La Meloni è una coraggiosa come me. Il tema è ripreso anche nelle pagine interne di Repubblica. Berlusconi rispolvera il refrain sulle imposte, flat tax al 23% per tutti. Poi l'approfondimento, le pillole sui social del Cavaliere per illustrare il programma. La Meloni, dopo il giudizio negativo di Moody's, ritardi sul PNRR.
Allora, Berlusconi dice flat tax al 23% per tutti. Al momento gli risponde Salvini che dice flat tax al 15% fino a 100.000 euro per gli autonomi. Allora, la seconda cosa, io voglio essere franco, la seconda cosa è chiaramente un imbroglio, perché la flat fino a 100 non è una flat, o fino a 100 a partire da 10, va a 15, metteteci quello che vi pare. O è flat, cioè per tutti uguale, oppure non è flat, allora è un'altra cosa. Quindi Salvini e Berlusconi hanno due posizioni diverse, quella di Salvini non è una flat, veniamo a Berlusconi. Quella di Berlusconi, così come la racconta, sembra una flat, cioè dice 23% per tutti, tassa piatta. Lascia fare la Costituzione che dice che il sistema deve essere progressivo, fiscale progressivo. In qualche modo queste robe si possono risolvere, la questione è questa. Ma quando tu proponi l'aliquota al 23% uguale per tutti, hai in mente di introdurre maggiori tasse sul patrimonio, cioè sposti la prelievo fiscale dal reddito al patrimonio? Credo proprio di no, eh? A sentir quel che dicono mi pare che escludano di mettere maggiore tasse sul patrimonio. Ma se diminuiscono quelle sul reddito e non aumentano quelle sul patrimonio, tu la copertura dove la trovi? Cioè mi dici dove tagli? Perché se non mi dici dove tagli, al contrario di Salvini che mi sta proprio prendendo in giro sul nome, mi stai prendendo in giro sulla sostanza, cioè non mi dici come fai a reggerla. Berlusconi dice nell'intervista è sostenibile, sì ho capito, ma è come la pubblicità, basta la fiducia, basta la parola. Nel frattempo Meloni scoppia la polemica sul blocco navale, Forza Italia si smarca, dice è una sciocchezza. Dall'altra parte leggo Meloni dice bisognerà pur distinguere i clandestini dai profughi, e meno male, finalmente se ne sono accorti, ma la Lega gli risponde no, guarda che ci sono già i decreti di sicurezza. Io ho l'impressione che si stiano organizzando a destra e a sinistra nella speranza che ciascun elettore trovi nel minestrone un ingrediente che gli piace. Temo che alla fine l'elettore troverà nei minestroni sempre un sapore sgradevole che non gli piace e quindi se li giocano.
I dado, ovviamente.
Sempre buoni, sempre buoni, sempre buoni. Viabilità, Davide, stai con noi, tra poco torniamo da te. Davide Giacalone, ti porto sulla prima del Sole 24 Ore. Parliamo di agenzie di rating, perché una settimana fa Standard & Poor's ha cambiato non tanto il suo giudizio quanto l'outlook, il famoso outlook, da positivo a stabile. Venerdì Moody's ha cambiato da stabile a negativo e dopo il voto ci saranno altri giudizi ancora da parte di queste agenzie. Tra l'altro si ragionava negli ultimi anni del perché non ne esista una europea, ma magari ne parliamo, correggimi se sbaglio. E poi il Sole apre così: l'autunno caldo dei rating, perché? Perché ci saranno insomma nuovi giudizi, gli outlook peggiorano, eppure il rapporto debito-PIL sta scendendo, e sta scendendo di parecchio, scrive il Sole.
Allora, cominciamo da questa cosa dell'agenzia europea. Questo è singolare, è come se diciamo così il Torino scende in campo e dice perché non vogliamo avere un arbitro torinese. No, il problema è se hai un arbitro onesto o disonesto, cioè uno che fa il suo mestiere oppure no, poi che sia cagliaritano anziché barese non fa una gran differenza. Le agenzie di rating, ieri commentando la questione di Moody's e quindi la discesa della previsione, abbiamo cercato di raccontare, guardate che il problema non è, sì, certo, era meglio stabile rispetto a negativo, però il problema è che siamo a un passo dalla spazzatura, Baa3 di Moody's è a un passo dalla spazzatura e viene rivisto il 30 settembre. Dove siamo con le altre agenzie di rating? Perché allora per Standard & Poor's vedete che sono giudizi diversi, perché non è un unico modo, un unico pensiero diciamo così omogeneo. Standard & Poor's dovrà rivedere il suo rating il 21 ottobre. In questo momento noi siamo per Standard & Poor's BBB, che nella loro scala significa non a un passo dalla spazzatura, ma a due passi dalla spazzatura. Sempre però, lo lezzo quello è, se sei a due passi, ancora due passi, e il tuo titolo non è più classificabile come investimento decente. Per Moody's un passo. Per l'altra agenzia grossa, Fitch, che dovrà rivedere il suo giudizio entro il 18 di novembre, come per Standard & Poor's siamo a due passi dalla spazzatura. Allora, qual è diciamo così lo spirito con cui si approccia una previsione? Sono numeri, ma i numeri non bastano, perché sentite, se io devo valutare com'è un debitore, uno che mi deve dei soldi, sì, c'ha delle difficoltà, però vedo che ci mette buona volontà, sta risparmiando, sta mettendo, evita alcuni consumi, vabbè, io mi fido, vediamo diciamo, come va a finire. Mi passa sotto casa con la decappottabile e l'amante e lo vedo partire, dice, poi mi saluta dicendo no, guarda, la settimana prossima non ci sono perché sono alle Maldive, a me qualche preoccupazione mi viene rispetto ai soldi che devo avere indietro. Se io osservo una campagna elettorale in cui praticamente nessuno si pone questo problema, anzi per la verità ieri Meloni ha detto guardate che questa cosa di Moody's diciamo, bisognerà pur considerarla, sì, ma è in coalizione con uno che vuole fare la flat tax a 23% senza altre tassazioni e un altro che lo vuole fare a 15% ma sopra i 100.000. Bisognerà che vi parliate, ragazzi, perché se voi non vi parlate gli altri comunque vi ascoltano, e quando io vedo un paese così messo che si avvia ad avere una maggioranza di governo, quale che sarà, lo decideranno gli elettori, ma che quando gli elettori l'avranno decisa, quella maggioranza non sarà omogenea e andrà a sfasciarsi, perché questo è quello che succede. Le maggioranze non omogenee si sfasciano, danno luogo a governi non omogenei e si sfasciano. E io comincio a pensare che il giudizio sia negativo. Dice: ma è sceso il rapporto debito-PIL? Sì, è sceso perché prima c'era un altro andazzo, ma tu, così come hai preso a programmare il prossimo futuro, lo farai risalire. Io lo vedo prima.
Sono le 7:22 minuti. Tra poco andiamo sul tema delle motivazioni di una sentenza, peraltro dello scorso settembre, ma è una sentenza molto significativa, è quella che ha a che vedere con il processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Prima però andiamo anche a dare uno sguardo alle pagine sportive.
Allora, cominciamo dalla Gazzetta Sportiva. Milan, sei bello, questo è il titolo di apertura. Sabato si parte, Pioli sta meglio di Inzaghi. Goleada nel test di Vicenza, 6-1, debutta anche De Ketelaere. Poco più giù, Inter 6 in difesa. Pescara prende 4 reti dal Villarreal. E poi il Corriere dello Sport. Inter, che schiaffi, tra 6 giorni il debutto in campionato. La squadra non funziona, perde 4-2 contro il Villarreal. Lo abbiamo detto, la difesa sbanda, scatta l'allarme. Poco più sopra, sempre sul Corriere dello Sport, Juve, Kostic in arrivo. E poi ancora Milan Show, se una Vicenza, Napoli pari a Nervi Tesi con l'Espanyol.
Nessun patto politico con i mafiosi, la trattativa voleva fermare le stragi. Siamo sul Corriere della Sera, pagina 18, ancora le motivazioni dell'assoluzione di Dell'Utri e degli ex vertici dei ROS, preservata la libertà di Provenzano, Scalfaro e Conso estranei. Di dubbia valenza le parole di Graviano sui presunti rapporti con Berlusconi. Un po' tutto questo nel sommario, e c'è poi un tema simile riportato anche sulla Repubblica. Stato-mafia, perché è stato assolto Mori, la trattativa serviva a fermare le stragi. Davide.
Allora, è una questione, diciamo così, nominalistica, però è molto importante capirlo. Gli imputati sono stati assolti, il reato non c'è, quindi la trattativa non c'è. Non è che abbiamo appurato che la trattativa c'è, ma era su un'altra cosa. La trattativa, reato, non c'è. Si è appurato quello che è ovvio, e cioè che i carabinieri incaricati della sicurezza pubblica hanno anche contatti con i delinquenti. Ma che non lo sapevate? Non vi era nessuno aveva mai sospettato? Ma certo, ma è il loro mestiere. Naturalmente, quando poi eseguono gli ordini, vanno a arrestarli. Ma avere contatti con ambienti criminali non significa essere collaboratori dei criminali, chiaro questo? Quindi la trattativa, intesa come hanno negoziato lo Stato, eccetera, non c'è. Fine. C'era una normale attività di intelligence dei carabinieri. Ma attenzione, nelle motivazioni che ieri sono state depositate, trovo scritto quello che non leggo sui giornali, e cioè che l'ordine di Riina per l'attentato di Via D'Amelio, cioè la morte di Borsellino e la sua scorta, possa avere trovato origine nell'interessamento di Borsellino al rapporto mafia-appalti. Cioè, dice la sentenza, guardate che Borsellino probabilmente è morto perché era interessato al rapporto mafia-appalti, che era stato realizzato da quelli che avete portato sul banco degli imputati come quelli che trattano con la mafia, perché sono gli stessi, a cominciare dal rosso del generale Mori. È chiaro questo? Cioè, è quella inchiesta. Bene, il giorno dopo che Borsellino è saltato per aria, quell'inchiesta non esisteva più. Era stata archiviata, spezzata, seppellita a cura della Procura della Repubblica di Palermo. La facciamo un'inchiesta? Perché non è che le eventuali infiltrazioni della mafia riguardano solo la politica. Può darsi anche che sia, non lo so. Ma lì nella sentenza c'è scritto che Borsellino probabilmente è morto per l'inchiesta mafia appalti. E quello che sappiamo con certezza è che dopo la sua morte è stata seppellita la salma di Borsellino, ma anche l'inchiesta.
Allora Davide, cambiamo decisamente argomento. Oggi la Stampa in edicola dedica 2 pagine per fare luce sulla situazione in Medio Oriente. Israele, pioggia di razzi da Gaza, la vendetta della jihad islamica. A lato c'è l'analisi dell'ISPI, uno specifico di Stefano Stefanini. Il conflitto permanente che ora rischia di esplodere, le ostilità tra arabi e israeliani potrebbero allargarsi, nel mezzo 2 milioni di palestinesi prigionieri della violenza.
Va bene la stampa a mettere in evidenza questa notizia, perché lo osservavamo ieri, se riporti la notizia che c'è stata l'uccisione di uno dei capi della Jihad e poi ti dimentichi di raccontare cosa c'è prima e cosa c'è dopo, ti sembra che si sono svegliati con l'idea di fare fuori qualcuno. Sono stati lanciati ieri centinaia di razzi su Israele, centinaia, e non è che ieri fosse un'eccezione, perché si va avanti così, con la differenza qual è? È che un anno fa, per esempio, quei razzi per un numero considerevole riuscivano ad atterrare, cioè a colpire Israele con relative vittime. Nel frattempo Israele si è organizzata, è un paese che è abituato dal giorno della sua nascita a combattere per la propria sopravvivenza, legittima, doverosa, e si è organizzata, e la difesa antimissilistica funziona, per cui la stragrande parte di questi missili parte ma non arriva sul terreno di Israele, perché Israele si difende, ma parte. Quindi nessuno creda, diciamo così, che a Gaza ci Hezbollah oppure Hamas siano un circolo culturale per la fratellanza fra i popoli.
Ultima pagina, andiamo in Gran Bretagna. La Repubblica tra le sue colonne titola: staccate le macchine, la battaglia è finita, Arci è morto. La storia che vi abbiamo raccontato in questi giorni. Il Corriere della Sera: staccata la spina, è morto Arci. Le parole della madre che dice: ha lottato sempre. Il bambino al centro di una battaglia legale tra i sanitari e i genitori che erano contrari al distacco dei supporti vitali. E tra l'altro il Corriere ricorda che loro, i genitori, avevano cercato di portarlo in Italia per tenerlo ancora, diciamo, in vita. E poi invece la Stampa titola: scusaci Arci, non siamo riusciti appunto a tenerti in vita.
Sì, questo lo avevamo già sottolineato, una storia tristissima come ovvio, l'avevamo già sottolineato. Qualche volta da noi si fanno delle battaglie legali per staccarle le macchine nel Regno Unito, ma in questo caso non è che è una legge universale, si è fatta una battaglia per non staccarle le macchine. In tutti e due i casi la persona sotto non c'è. È sostanzialmente una questione di principio. Mi colpisce, nel rispetto totale, che ma ci mancherebbe altro, con il cordoglio, quello che dice la madre di questo povero bambino, che ricordiamoci è arrivato in quelle condizioni perché si è praticamente autostrangolato, pare in un gioco online. Facciamo attenzione a quello che maneggiano i nostri ragazzi. Una sfida online, si è impiccato praticamente. Quindi è arrivato, il cervello non aveva più avuto ossigeno, non c'era più. E dice la mamma: era un bambino bellissimo. Sono la mamma più orgogliosa del mondo ed è commovente. Avrebbe dovuto restare in vita fino al momento deciso da Dio. Ecco, questo è molto importante. Senza l'intervento dei sanitari e delle macchine, il momento deciso da Dio sarebbe arrivato molto prima.
Allora, cambiamo, Davide, per quanto possibile argomento, e dal Regno Unito ti porto negli Stati Uniti e torniamo al 14 dicembre del 2012. In quel giorno si consumava il massacro alla scuola elementare di Sandy Hook. Siamo in Connecticut. Un ragazzo di 20 anni apriva il fuoco. Sono morte 27 persone, 20 delle quali erano bambini tra i 6 e i 7 anni. Ecco, a proposito di questa strage, Alex Jones, che il Corriere definisce una delle voci più seguite del complottismo americano, aveva detto: è tutta una messa in scena. Nelle scorse ore Jones è stato condannato a versare 49 milioni di dollari ai genitori di una delle vittime della strage, adesso dovrà affrontare altri due processi per lo stesso motivo.
Allora, perché disse questa balla? Perché diffuse questa balla? Perché disse questo? Guardate, è tutta una messa in scena. Non è vero che c'è stato il massacro, eccetera. Ve lo raccontano a voi, che popolo, che sovrano, che ci crede, ma non dovete crederci, che la verità vera, quella non ufficiale, perché ci si veste pure da questa cosa come se combattenti della libertà, la verità non ufficiale è che è tutto falso. Ve l'hanno raccontata per indurvi a credere che bisogna togliere le armi, comprese quelle da guerra, al popolo americano, e invece non è vero. E poi gli hanno fatto osservare: guarda che ci sono però le interviste dei genitori dei 21 bambini che sono morti. E lui disse: ma quelli sono degli attori. E mal gliene incolse, perché siccome qui si confonde la libertà di parola con la libertà di dire anche del... l'avete capito? Allora il problema è che io sono il genitore e tu mi hai dato dell'attore, e l'hanno portato in giudizio per diffamazione. In giudizio L'eroico combattente per la libertà di informazione e delle verità vere da dire al popolo si è messo a piagnucolare come un agnellino dicendo no, è tutto falso, ho mentito, sì sì, ci avevate ragione. Il giudice ha detto interessante questo pentimento, ma non ce ne frega assolutamente niente, adesso paghi 43 milioni. E fa bene, perché queste cose vanno fatte. Adesso, io purtroppo, diciamo così, Aristotele e Cristoforo Colombo non possono portare in giudizio i terrapiattisti. Però, sempre, per esempio, quelli della missione Apollo, rispetto a quelli non siamo mai stati sulla Luna, portateli in giudizio. Questa gente non va, diciamo, detta, vabbè, sono pazzi. No, perché attenzione, perché c'è il club degli squilibrati che poi gli va appresso. Poi una cretinata tira l'altra e piano piano arrivi a negare l'evidenza. Insomma, Giusi, tu c'eri quando hanno ammazzato Cesare? Ma no, tu che ne sai che l'hanno ammazzato Cesare?
Infatti un po' dubito. Esatto, la verità. Cioè,
poi dice che adesso ci hanno fatto la fermata del tram a Largo Argentina dove l'hanno ammazzato. L'avrà ammazzato il tram poi. Cioè, effettivamente nessuno di noi c'era quando l'hanno accoltellato alle Idi di marzo, per cui voglio dire che sarà, ma forse non è vero. Se la metti su questo piano tu crei una realtà di rimbecilliti, quindi portateli in giudizio e spillatevi i soldi, almeno questo.
Sono le 7:34 minuti, abbiamo concluso con la rassegna stampa oggi con Davide Giacalone, quindi con te ci ritroviamo puntuali domattina a partire dalle 7:10. Buona domenica e buon lavoro.
Buona domenica e buona radiovisione a tutti.
Grazie Davide. 7:35 minuti. Allora, visto che abbiamo parlato di terrapiattisti, consoliamoci con le cose che vanno bene, le cose che funzionano. Ieri abbiamo parlato di questa coppia emiliana che ha festeggiato 80 anni di matrimonio. Oggi c'è un bel ritratto sulla stampa di Torino, un amore lungo 80 anni, Aristide Cati, classe 1923, Pia Venturi del 25, nati nello stesso paese emiliano. Sì. Perché ci torno?
Voi direte, sì, infatti, abbiamo già stavo chiedendo, ma c'è qualche trucco?
Perché? Esatto, perché ieri tutti si domandavano come si fa a reggere 80 anni e loro nell'intervista dicono c'è un unico ingrediente ed è la pazienza.
Quanta ce ne vuole?
Tra l'altro poi il racconto è meraviglioso, è molto italiano. Lei dice il momento più bello è stato dopo la pensione, abbiamo aperto una trattoria, ordinavano solo tagliatelle e patate fritte, dopo mi abbracciavano. Lui dice mia moglie non dormiva mai, io invece a una certa ora crollavo. Cioè dinamiche che ci sono in tutte le famiglie, ok? Quindi tanti tanti auguri. Ultime notizie, poi torniamo in diretta. Allora capita di fare delle scoperte.
Scoperte importanti. Abbiamo parlato in queste settimane del telescopio James Webb che sta indagando parti ancora inesplorate davvero di universo e scatta delle foto che sono diventate davvero virali, sono entrate nella storia della scienza. Uno scienziato in particolare che si chiama Etienne Klein ha pensato di pubblicarne una di queste foto, solo che non è andata propriamente pensava.
È successo. Ma cosa è successo?
Che ha scambiato quella scoperta per un'altra cosa che in realtà abbiamo già e abbiamo in grande quantità.
Dopo, c'è l'oroscopo.
Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, la luna risolve qualche contrasto, disguidi e fatica in serata, molte novità in famiglia. Amici del Toro, grazie a Saturno finalmente vi libererete di molti dubbi acquisendo nuovi sogni. Ricordate che siete un segno di terra, però concreti. Gemelli, l'entusiasmo non vi ha mai abbandonato questi giorni, così anche nel weekend trascorrerete una domenica divertente. Cancro, vi renderete conto che dopo liti, gelosie e incomprensioni occorrerà una giornata molto romantica con il partner. Amici del Leone, dimenticatevi i ritmi del lavoro, prendetevi una giornata di relax all'insegna del dolce far niente. Vergine, chi l'ha detto che gli affari si fanno solo nei giorni feriali? Date un'occhiata alla vostra posta elettronica. Amici della Bilancia, spensieratezza, che sarà la vostra parola chiave, vi regalerà molte ore divertenti con gli amici. Scorpione, anche se le cose non girano al meglio, troverete sempre una bella spalla su cui piangere. Amici del Sagittario, vorrete prendere di petto i problemi sentimentali trovando la forza di chiarirvi con chi amate. Capricorno, sarete morsi dal demone della gelosia, meglio però chiarire anche con voi stessi la verità o la fantasia. Acquario, ancora immersi nelle vostre riflessioni, ma no, sarà tempo di relax e di divertimento, vi rigenererà. Amici dei Pesci, ecco finalmente un'importante conferma in campo sentimentale, così partirete con progetti nuovi.
Firmato da Adele Procasca.
E grazie anche a Daria Baietti per l'oroscopo di oggi. Dunque, dicevamo, questo scienziato francese pubblica una foto dicendo: vedete la meraviglia di questo telescopio Webb che ha fatto una foto incredibile a Proxima Centauri, era una fetta di salame.
Ma come? Sì,
era una fetta
ma
di salame.
Ma sul serio?
Piccante però.
Piccante tra l'altro, un chiorizo in particolare.
Rosso.
Quello spagnolo.
Ma
quello
era
spagnolo.
Uno scherzo o si è sbagliato? Che è successo?
No, era uno scherzo, era un modo per sensibilizzare i suoi follower dicendo: vedete, non credete a tutto quello che leggete sui social.
Occhio agli aperitivi, perché un'oliva può essere scambiata, che so, per un asteroide. State con noi.
Abbiamo chiacchierato questa mattina con i nostri ascoltatori su prezzi, aumento di prezzi, prezzi più pazzi di quest'estate 2022. Adesso ne riparliamo in maniera assolutamente professionale, perché certamente l'aumento di prezzi così diffuso sta avendo serie ripercussioni naturalmente anche sui pacchetti turistici. Ci ha raggiunti per chiacchierarne e approfondire l'avvocato Carmelo Calì, che è responsabile nazionale turismo di Confconsumatori. Buongiorno e grazie per essere con noi, bentornato.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, avvocato, partiamo da questa ipotesi. Io ho acquistato online, direttamente dalla struttura, insomma, come voglio, un pacchetto, ad esempio un soggiorno presso una struttura. Prima di partire però mi arriva un messaggio comunicandomi che il prezzo è aumentato per un qualsiasi motivo. Come mi comporto?
Bisogna vedere alcune circostanze, perché potrebbe risultare illegittimo. Allora, innanzitutto non è possibile applicare un aumento nei 20 giorni precedenti la partenza. Quindi se arriva all'interno di questo periodo è comunque illegittimo e bisogna contestarlo a prescindere. In secondo luogo, l'aumento, anche se fatto prima dei 20 giorni, è possibile solo se è stato previsto nel contratto. Quindi la prima cosa da fare, la seconda cosa da fare è verificare se appunto il contratto ha previsto questa possibilità. Attenzione, perché certamente non tutti gli aumenti di prezzo possono essere determinati. Cioè ci sono delle ipotesi espressamente previste dal codice del turismo e solo quelle sono tassative, ad esempio aumento del prezzo del carburante, eccetera, tasse aeroportuali, eccetera. Allora, e questa è la terza questione. La quarta questione è invece che questo aumento non può comunque eccedere l'8% del prezzo complessivo del pacchetto turistico che io ho acquistato. Quindi un aumento superiore a questo importo è del tutto illegittimo,
chiarissimo. Quindi insomma queste sono le quattro possibilità che ci ha prospettato Carmelo Calì. Invece mettiamo un'altra situazione: io arrivo in struttura e praticamente mi danno una camera oppure mi offrono un servizio diverso da quello che ho prenotato. E allora in questi casi ho sempre diritto a dire no, voglio un rimborso, oppure ci sono delle zone grigie anche qui?
Allora, bisogna sempre fare una distinzione tra pacchetti turistici e acquisto diretto della struttura alberghiera. Partiamo da quest'ultima ipotesi. Se io ho acquistato direttamente la camera, o per esempio con un contatto diretto con l'albergo, o tramite un'agenzia online, o tramite l'agenzia che sta sotto casa, allora in tutti questi casi è chiaro che il contratto si è concluso, l'accordo si è concluso tra le parti nel momento in cui si è perfezionata la prenotazione, anche senza un pagamento di prezzo. Questo che significa? Significa che tutte le condizioni, la camera, la qualità, le camere letto, la posizione, l'ubicazione, tutte queste condizioni sono state già previste. Allora, se io trovo la sorpresa quando arrivo sul posto, la prima cosa che devo fare prima, al momento della prenotazione, è fare in modo che questo accordo che si perfeziona al momento della prenotazione possa avere una prova certa documentale, diciamo. Quindi se ho prenotato direttamente, fare uno scambio di mail in cui è chiaro quello tra le parti reciproco, è chiaro quello che io ho prenotato, il prezzo, eventuali servizi aggiuntivi. Se ho prenotato tramite una piattaforma online, scaricare tutto quello che è stato compilato e inviato mercato, in modo che io ho la prova di quell'acquisto, di cosa ho acquistato, le condizioni di quello che ho acquistato.
Calì, però a volte ci sono delle cose che si scoprono dopo. Faccio un esempio, perché è accaduto a un'amica proprio recentemente. Tu hai prenotato il tuo hotel, la tua camera, e a un certo punto vai nella tua camera, il secondo giorno in cui sei lì smette di funzionare l'aria condizionata e sei al 5 di agosto e non funziona per 5 giorni. Che fai?
Allora, in questi casi vi è un obbligo dell'albergatore di provvedere immediatamente alla risoluzione. Quindi la prima cosa che deve fare il consumatore è quello di informare tempestivamente la struttura alberghiera.
Chiaramente,
di quello.
Chiaramente. Questo fatto. Ma non è successo nulla, non c'era il manutentore.
Allora, innanzitutto lasciare una traccia, non solo verbale, per esempio mandare subito una mail dicendo: facendo seguito alla segnalazione appena fatta alla recepzione, vi informo che è successo questo e vi invito a ripararlo. Così abbiamo la prova della tempestiva. Comunicazione. Se l'albergatore non vi provvede come il suo obbligo, allora deve risolvere il problema riparando, o ad esempio trovando una soluzione alternativa, dando una camera alternativa che possa, diciamo, non avere quel tipo di disservizio e di problema. Se, per essere molto chiari, l'albergatore non vi provvede e la persona, il consumatore, il turista è costretto a fare il resto della vacanza in una camera senza condizionatore, è chiaro che vi è un inadempimento contrattuale. Quindi certo, si potrebbe parlare o di riduzione del prezzo e anche un risarcimento non patrimoniale da danno di vacanza rovinata. Certamente questa è un'ipotesi in cui si può giustificare anche il fatto che il turista a quel punto lasci la struttura, dice, però sempre qui mettendo per iscritto che, vista l'impossibilità a risolvere il problema, è costretto a lasciare la struttura perché non può stare, se ne trova un'altra, e poi eventualmente può chiedere alla struttura alberghiera il rimborso della somma pagata, il risarcimento non patrimoniale. E attenzione, se aveva già pagato una caparra, ad esempio, potrebbe tenere anche il doppio della caparra passata a suo tempo. Quindi le forme di tutela ci sono, bisogna prestare attenzione a lasciare prova delle contestazioni.
Sì, infatti voglio sottolineare questo aspetto che lei diceva poco fa, cioè lasciare sempre delle tracce, perché a volte ci si trova a distanza anche di mesi da una vacanza a litigare su questioni che effettivamente non hanno delle prove, no? Che dimostrino quanto effettivamente è accaduto. Grazie all'avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale turismo di Confconsumatori. Sono stati molto utili i consigli che lei ci ha dato, anche naturalmente per chi in vacanza ci sta andando e Dio non voglia, vi auguriamo che vada tutto bene, però l'incidente, il piccolo litigio, il piccolo malcontento è dietro l'angolo. Grazie avvocato, a presto.
Grazie a voi.
This Love, pochi secondi al termine della seconda ora di Non Stop News in questa domenica 7 agosto, e c'è una terza ora che ci attende. Che c'è, Enrico? Mangi.
Mangi, ti vedo. Cornetto,
ma chi ne porta i cornetti?
Ma è qui vicino, insomma, siamo in un villaggio, la prima, non mancano mai cornetti, perché questa linea diretta che abbiamo fatto stamattina ha avuto degli effetti collaterali, cioè ci ha fatto venire una voglia di cornetti,
ecco. No? Aperto lo stomaco, come la montagna. ci sono le notizie, torniamo tra poco con tanti ospiti, rimanete qui.
Torniamo alla Gran Premio, alla MotoGP in Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone, oggi la gara alle 14, facciamo come di consueto il punto sulle qualifiche e qualche ipotesi su questa gara, come sempre con il nostro inviato speciale Max Biaggi. Buongiorno Max, bentornato.
Ciao, buongiorno a voi, ciao.
Ciao Max, com'è andata ieri? Facciamo un punto.
Ma ieri sono state delle qualifiche molto avvincenti. C'è stato l'incidente di Aleix Espargaró su Aprilia, che era uno dei favoriti per la pole. È stato brutto l'incidente, poi per fortuna è riuscito a ripartire entrando in box dolorante e si è piazzato sesto. Secondo invece il suo compagno di squadra Vignale su Aprilia, che è la sua miglior qualifica quest'anno, in pole Zarco su Ducati. Poi c'è da dire che il quarto e quinto comunque sono i due, lottano, no anzi tre, i due saranno Quartararo e Bagnaia, ma Quartararo su Yamaha ha fatto vedere un passo molto convincente per la gara. Oggi alle due vedremo appunto anche la scelta delle gomme, che decideranno anche ovviamente i passi dei piloti fino alla fine.
Dunque, la Ducati ha piazzato 7 moto nelle prime 12 posizioni. Domani il podio sembra un po' scontato.
Ma Allora, è in dubbio la competitività di Ducati, questo è certo, però per esempio ieri, anzi fino a venerdì pomeriggio, nelle prime quattro posizioni c'erano quattro marchi diverse. E la gara poi, non dico che è un terrenotto, però ovviamente sai quando parti ma non sai come arrivi, c'è da dire che qui possono vincere veramente sia addirittura anche la Suzuki, che ha fatto vedere delle ottime prestazioni fino a ieri.
Tra l'altro stavamo vedendo le immagini dell'incidente di Espargaró. Max, è stato qualcosa anche di abbastanza preoccupante, perché poi lui è sceso dalla moto barcollando per il dolore e tra l'altro alla fine insomma un sesto tempo che neanche nessuno si aspettava, visto quanto è successo, no?
Ma no, assolutamente no, perché insomma è stata una caduta ad alte velocità e poi questi tipi di cadute, diciamo, è un po' di tempo che non si vedono in MotoGP, sono rare. Queste moto sono molto stabili da vedere e vanno fortissimo, però in quel momento c'è stata veramente una perdita d'aderenza della ruota posteriore, l'ha lanciato in aria con una forza incredibile, però è stato bravissimo a tornare dentro e comunque a fare un giro solo ed è piazzarsi sesto.
Senti Bastianini, si è detto non soddisfatto appunto del risultato ottenuto in qualifica, ma che ce la metterà tutta per rimontare poi e conquistare il podio durante la gara, ce la fa?
Ma possibile, c'è da dire che nelle prime cinque gare lui ha vinto tre volte, dunque è stato veramente la sorpresa di questo 2022. Con una facilità faceva un po' tutto sembrare così naturale, però adesso è un po' più in difficoltà. Il bandolo della matassa non lo sai se lo trovi fino a che non ritorni alla vittoria. Lui ha nel suo talento questa possibilità, sicura.
Torniamo un attimo a Fabio Quartararo, se sei d'accordo Max, campione del mondo 2021, lo ricordiamo e tu ci ricordi in questi collegamenti che sta veleggiando verso un possibile bis iridato. Ho letto una sua intervista di recente dove parlava anche del fattore mentale, cioè della sua, intanto su come appare, sempre sorridente, sembra proprio sicuro di sé. Lui ha detto che nel tempo ha maturato questa sicurezza proprio a livello mentale e psicologico. Quanto conta questo fattore nell'avere successo?
Allora, è uno dei 4-5 ingredienti fondamentali per poter vincere un mondiale, ma non è scontato. Questo si matura solo gareggiando e insomma vincendo, essere a quei livelli lì per tanto tempo. Quartararo è già stato campione del mondo, dunque ha l'abitudine di lottare per qualcosa di importante anche nei momenti critici, cosa che i suoi pretendenti, cioè gli altri pretendenti tipo Espargaró o Bagnaia, non hanno. E questo è un piccolo dettaglio, ma può essere fondamentale per la lotta al titolo.
Non c'è dubbio. Facciamo un passaggio anche sul Tomax Racing Team, come sta?
Allora, fino a ieri mattina benissimo, poi ovviamente per il gioco delle scie, le moto diciamo categoria piccola che hanno poca potenza, sono, diciamo, risentono molto della scia, no? Questa scia che a volte anche i piloti più lenti prendendola fanno dei giri veloci, ed è stato proprio così. In pole position per la prima volta c'è Moreira, un ragazzo giovanissimo, e noi siamo nono e decimo, ma sicuramente con un passo gara molto molto forte. Speriamo che riescano a fare una bella partenza. Sono sicuro che il podio possa essere una cosa molto fattibile.
E no, perché abbiamo visto Max comunque buone qualifiche. Tra l'altro anche Sasaki si è fatto valere, infortunio ormai superato del tutto, sta bene insomma adesso.
100% Sasaki è rientrato dall'infortunio, ha vinto l'ultimo Gran Premio in Olanda un mese fa e sicuramente è pronto per dar battaglia anche questa domenica.
Allora siamo pronti per i saluti, ovviamente ci risentiamo poi per il commento nella giornata di domani, ti lasciamo alla tua domenica, grazie a Max Biaggi, inviato speciale di RTL 102.5 naturalmente alla MotoGP in Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Grazie. A presto, ciao.
Grazie a voi, ciao ciao.
Ciao, appuntamento allora oggi pomeriggio alle 14, ricordiamo il francese Zarco ad aver conquistato la pole position, come vi raccontavamo, nel Gran Premio di Gran Bretagna, classe MotoGP. Seguiremo e vi daremo tutti gli aggiornamenti. Che nostalgia di quei rapporti, soprattutto in un'estate in cui sembra veramente che sia la stagione delle celebrità, dei VIP che si dicono addio, da Totti, Ilary Blasi naturalmente, oltre la storia d'amore di Amendola, quella che citavamo poco fa con Rovazzi. Ne vogliamo parlare con Umberto Brindani per capire, farci un po' gli affari degli altri, che è un tema molto estivo. Buongiorno Umberto, come
Ciao,
stai?
Bentornato.
Buongiorno a voi. Buongiorno
Buona domenica. Senti, ma è il caldo? Che dici? No, perché mi pare che si siano raggruppati tutti tra luglio e agosto questi divorzi o presunti tali.
Beh, il caldo certamente contribuisce a non mantenere la lucidità, ma poi c'è la teoria che tutti conosciamo, che è stata espressa di recente anche da Paolo Crepet, che sostanzialmente durante l'estate, quando si sta troppo tempo ravvicinati, cosa che magari non capita durante l'anno, allora vengono fuori le magagne. Insomma, questo vale per le persone, diciamo così, comuni, e vale anche probabilmente per i VIP che sono sotto l'occhio dei riflettori, insomma, perché effettivamente abbiamo tante separazioni, abbiamo quella di Anna Falchi, per esempio, recentissima, no? Che insomma si è lasciata con il suo storico compagno degli ultimi anni, Andrea Ruggeri. Perfino Kim Kardashian si sarebbe mollata con il suo fidanzato dopo solo 9 mesi di storia, insomma, quindi sì, è vero, è un'estate di separazioni.
È vero, è vero, ce ne sono tantissime. E di
riunificazioni, ma qui parliamo di politica, quindi non credo che vogliate parlare del matrimonio di Calenda con Letta.
Lì insomma ci sono coppie che nascono.
Sono altri fronti.
Sì, già con dei tradimenti all'interno, lì già siamo andati avanti. Lì.
Con i tradimenti incorporati.
Esatto,
vero?
Esatto.
D'altronde, ognuno, per carità, ha i propri gusti, no? Poi alla fine c'è anche chi apprezza il tradimento. Invece, ecco, abbiamo parlato nelle scorse settimane di Totti e Ilari. Come procede la vita da separati? Tutto bene?
Guarda, io non so voi, ma credo che stiano facendo una vita d'inferno, perché i paparazzi, i giornalisti specializzati e anche, come dire, le persone comuni sono tutti scatenati alla caccia di questo povero Francesco Totti e della sua fidanzata o presunta tale Noemi Bocchi. Insomma, non passa giorno senza che i siti internet, i giornali eccetera non diano conto di tutto ciò che viene fatto sulle spiagge del Circeo e di Sabaudia con questi due poveretti che, come dire, devono fare vite separate in attesa che si facciano chiarezza con i termini legali della separazione tra Totti e Ilari Blasi. Sono letteralmente delle prede dei paparazzi, quindi non è una vita facile, insomma.
Ma direttore, scusa, ma oggi però Elena Stancanelli sulla Stampa si chiede una cosa che ti vorrei sottoporre, intanto perché hai diretto un settimanale molto importante, non solo uno naturalmente, ma come mai tutte queste coppie che scoppiano, i famosi, un attimo prima di separarsi vanno in TV o fanno interviste e insomma a raccontare che si amano tantissimo, no? Con la classica formula: ci sono stati dei diverbi, delle incomprensioni e tutto il resto, ma contano poco perché siamo uniti, e poi arriva il comunicato. Perché? Sta diventando un vizio.
Ma io credo che faccia parte del lavoro, diciamo, della professione che hanno. Se proviamo a metterci nei panni di persone come Ilari e come Francesco Totti, è inevitabile che qualcosa debbano concedere, diciamo, al pubblico, insomma, quando ti chiamano, ti telefonano, ti fanno sapere, eccetera. Fa parte della professione quella di rispondere,
di rassicurare
e magari di raccontare qualche bugia, e spesso, talvolta, è una bugia bianca, come si dice, sì. molto più spesso invece è una bugia vera e propria.
Sì, però scusate, mi state veramente spezzando il cuore, Umberto, anche tu insieme ai miei colleghi. Io lascio perdere i divorzi, anche se poi c'è Vandana Riccardi, ma c'è un video in cui forse insomma stanno bene, lasciamo perdere, ci sono anche i matrimoni, siamo un po' più contenti. Intanto ho visto un felicissimo Enrico Brignano che ha sposato Flora Canto,
certo.
E il 27 si sposa anche Federica Pellegrini.
Esatto, però il matrimonio dell'estate sappiamo tutti qual è stato.
Quello
di Francesca Pascale e Paola,
esatto,
Turci. Quello è il vero matrimonio, oltre al matrimonio che qualcuno dice finto, qualcuno dice vero, di Silvio Berlusconi con Marta Fascina. o fascina, come si dirà?
chi può dirlo? No, perché tu dici finto o dici vero, Umberto?
No, pare che ci sia comunque un accordo. Quello che dicono è che non avrebbero potuto tecnicamente o non avrebbero voluto fare un matrimonio come con tutti i crismi, ma però evidentemente c'è un accordo, per cui c'è qualcosa di, che, come dire, di stabile, ecco, anche in questa relazione.
In 30 secondi, anzi 20, diceva poco fa Luigi Vandanara Icardi, alla fine è vera o finta questa notizia? Non abbiamo capito.
Ma la cosa che mi intriga di più è sapere se alla fine Icardi verrà a giocare in Italia al Monza.
Tu dici ci sono delle priorità, anche perché nella storia non è che si capisca molto, si amano, non si amano più, divorziano, poi non divorziano, insomma bisognerà capirlo. Allora, grazie a Umberto Brindani, direttore, ci sentiamo presto, intanto buona estate.
Grazie a voi.
Grazie, comunque va tutto bene, ci sono stati dei diverbi, ma adesso
qualcuno
è tutto
lì
rientrato.
Si sposa? No.
Ci amiamo, state lì.
Sì, pronto? Pronto?
Sì. Chi è?
Sì, pronto?
Non puoi.
Chi è?
Pronto?
Io sì. Allora? Non si sente niente.
No, è successa una cosa simile. In realtà no, c'era qualcuno dall'altro lato, a Don Michele Madonna, che è un parroco napoletano, che ha ricevuto la telefonata del Santo Padre, Papa Francesco lo ha chiamato per fargli i complimenti. Questo Don, pensate, fa il DJ e remixa le canzoni di chiesa e fa cantare in dei grandissimi rave cristiani i suoi fedeli.
Con,
capito?
Un cognome, devo dire,
so. Adeguato, mi sembra.
Niente male, magari gli manda la playlist. 8:36 minuti, The Weeknd.
È tempo di approfondire i principali fatti di attualità. Avete sentito un assaggio in questa edizione flash delle notizie, dalla politica con il fronte del centro-sinistra che pare si sia compattato, ma fino a un certo punto, e poi il centro-destra che batti becca. Approfondiamo tutto questo con Federico Monga, vice direttore della Stampa. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno, buongiorno e buona domenica.
Anche a lei, Monga. Allora, definite queste alleanze centrodestra e centrosinistra, sono questi gli schieramenti che vedremo alle elezioni o ce ne sono ancora altre possibili da fare?
Beh, innanzitutto dobbiamo vedere se oggi Carlo Calenda, come si dice, scioglie la gloria, perché non è ancora chiaro se alla luce poi di questo nuovo patto tra il PD e Sinistra Italiana e i Verdi Azione sia della partita o invece decida di provare una traversata solitaria verso le urne del 25 settembre, e questo è una scelta non da poco, perché comunque potrebbe cambiare davvero molto il quadro della partita.
Allora, quindi a questo punto torniamo a quelle che sono le alleanze ancora in fieri, cioè a questo punto ci sono delle figure che sono fuori da tutti i giochi, sto parlando di Renzi, sto parlando insomma anche di altri che potrebbero pensare di mettersi insieme e coalizzarsi. Allora, c'è ancora qualche movimento da attendersi prima poi della pausa estiva e per arrivare a questo punto a qualcosa di definitivo preelettorale, oppure abbiamo concluso, a parte appunto la questione centro-sinistra che ha appena spiegato?
Ma il quadro mi pare abbastanza definitivo, appunto, tranne Calenda. Ci potrebbe essere eventualmente, se Calenda non si allea, non conferma l'alleanza col PD, io credo in maniera clamorosa, perché poi comunque un patto era stato fatto, un'intesa era stata fatta. Qualora non ci fosse appunto questa opportunità, si deve ancora vedere se Renzi e Calenda si riuniscono cercando di aggregare un terzo polo con piccoli partiti, penso alla formazione di Mastella, posso pensare alla formazione di Toti, che non ha ancora proprio definito nero su bianco il suo passaggio al centrodestra. Però diciamo che oramai gli schieramenti si stanno definendo, c'è la corsa solitaria del Movimento 5 Stelle, che dopo una legislatura che dire pazza è dire poco, si è alleato sia con la destra che con la sinistra, ritorna all'antico, corre da solo. Anche qua ci sono degli incogniti, quindi incogniti sono dovuti soprattutto al ritorno più o meno di Battista, che non è una cosa da poco, perché il ritorno di Battista vorrebbe dire un Movimento 5 Stelle che ritorna davvero alle origini, anche oltre le origini, perché vorrebbe dire un movimento molto barricadero, molto di opposizione, molto intransigente, molto, forse persino di più rispetto a quello di 5 o 10 anni fa, quando comunque nel movimento erano rappresentate diverse anime, compresa quella di Maio, che era già un'anima più dialogante.
Allora Monga, oggi nelle pagine interne della stampa proponete un servizio molto interessante, il ritorno al Papete. Ci ricordiamo tutti, siamo a Milano Marittima, un luogo frequentato praticamente ogni estate da Matteo Salvini, che è diventato un po' un luogo simbolo, perché lì nel 2019 praticamente cadde il governo Conte, il governo giallo-verde. E voi andate lì con uno scopo, per vedere che cosa dicono gli italiani. Infatti titolate Al Papete gli orfani di Draghi. Che cosa pensano i nostri concittadini di questa estate caldissima dal punto di vista politico?
Ma noi con la stampa stiamo facendo una sorta di viaggio in Italia attraverso luoghi simbolo. Siamo stati a Monfalcone, una volta feudo della sinistra, che adesso vota, prima ha votato per i 5 Stelle e la Lega, e adesso pare voler votare per Meloni. Siamo stati a City Life, il centro di Milano, dove i cittadini e gli abitanti si sentono solo delusi da Berlusconi. Siamo stati siamo tornati al Papete, dove appunto Salvini non è più così di moda come quell'estate del 2019, quando praticò praticamente un suicidio sotto il suo politico, sotto il suo leone. E si viene a scoprire che, con un sondaggio fatto senza, senza struttura scientifica, ma ascoltando le persone, la stragrande maggioranza degli ospiti del Papete si sente orfana di Draghi, condanna di asima chi ha mandato via Draghi. È un modo, insomma, per andare a sentire un po' le voci non solo del palazzo, che sono quelle che trovano sempre spazio sui giornali, ma tastare anche un po' il polso dei cittadini.
Ecco, da questa attività l'astensionismo, che tanto, appunto, di cui tanto si parla, che pare raggiungerà livelli mai raggiunti prima, appunto, avete anche voi questo sentore? È così?
È assolutamente confermato. C'è un filo rosso che va dai cantieri di Monfalcone fino a Lampedusa, dove siamo stati la scorsa settimana, che è la disillusione, l'amarezza, il fare tutto di un erba un fascio, tanto oramai sono tutti uguali, partiti, molta indecisione e soprattutto molti cittadini che non sono più disposti a tornare nelle urne. E questo è davvero il male, il segno di una democrazia che si sente poco bene. Ecco. Questo è dovuto anche a una legge elettorale che sinceramente è stata costruita per non far perdere nessun partito, ma per far perdere i cittadini.
Ed è anche un altro motivo, Monga, nell'ultima domanda che le facciamo in 60 secondi, anche un motivo per cui, insomma, programmi elettorali quasi inesistenti, e se ci sono, insomma, sono promesse su promesse, molte di queste davvero irrealizzabili?
Beh, adesso i programmi elettorali non li abbiamo ancora visti. I partiti sono tutti, dal primo all'ultimo, impegnati nelle liste dei collegi. Il tempo dei programmi elettorali arriverà dopo il 21 di agosto, data di scadenza della presentazione delle liste. Diciamo che oramai sono anni che il programma elettorale non va molto di moda, la comunicazione avviene spesso attraverso degli slogan, spesso attraverso i social, anche perché poi appunto il programma elettorale sembra essere diventato un orpello, un altro segno di una democrazia che non si sente molto bene, e infatti la gente non va a votare.
Non va a votare, certo, anche perché appunto non sa esattamente per che cosa dovrebbe farlo. Allora, grazie davvero per il suo commento al vice direttore della stampa, Federico Monga. Buona domenica, ci sentiamo molto presto, come sempre, sì, qui su RTL.
Grazie mille Monga.
Violini come se piovesse. Hard to say I'm sorry, Chicago. Sono le 8:56. Siamo per concludere questa edizione di domenica 7 agosto di Non Stop News. Ringraziamo i nostri ospiti.
E così ringraziamo l'avvocato Carmelo Calì di Confconsumatore, abbiamo parlato dei diritti dei consumatori in vacanza, e poi Max Biaggi, il nostro inviato speciale, ancora Umberto Brindani per il gossip estivo e infine il vice direttore della Stampa Federico Monga.
Visto Giusy, è già in piedi per far prima, perché al traghetto che parte.
Sono pronta. Vabbè.
Allora, grazie a Giusy Legrenzi e ti auguriamo buone ferie e ci ritroviamo naturalmente quando noi torniamo dalla Sardegna, quindi il 22 agosto. Molto bene, allora
ringraziamo
grazie
anche
Massimo Nigro, grazie a Luigi Santarelli, okay, grazie
Enrico
a Più Ingegno Gigi Resta e a naturalmente Michael Triverio qui bene, in Sardegna. A domani il pensiero del Don, adesso Don Dario Viganò, perché è domenica e quindi il pensiero della domenica, a domani.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò.
Anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. Il termine vita qui non indica la vita biologica, ma la vita di Dio, la vita che l'uomo riceve da Dio. E proprio la vita di Dio in noi non dipende dai beni di questo mondo. Attenzione, questo non legittima i dualismi, gli astrattismi e neppure il dualismo per cui era divenuto impossibile coniugare la fede in Dio e i beni di questo mondo. In tutto questo ci aiuta molto bene la lettera agli ebrei di oggi, in cui abbiamo la figura di Abramo. La fede, nell'immagine di Abramo, che cos'è? È seguire la chiamata e spostare la propria vita secondo la promessa. La fede, cioè, è un'accoglienza di questa promessa e di colui che ci chiama, è accoglienza di una vita secondo la promessa, dunque è un guardare oltre, un vedere oltre. Costruiamo allora il nostro tesoro nell'aldilà a partire dal nostro agire nell'aldiquà. Ora, attenzione che questo tesoro è costituito dai beni di questo mondo, proprio come il pane eucaristico. Ricordiamo ad esempio il libro di Tobia, leggiamo: non distogliere lo sguardo da ogni povero e Dio non distoglierà da te il suo. In proporzione a quanto possiedi fai elemosina secondo le tue possibilità. Sei poco, non esitare a fare elemosina secondo quel poco che hai. Così ti preparerai un bel tesoro per il giorno del bisogno. Perché, continua il libro, l'elemosina libera dalla morte e impedisce di entrare nelle tenebre. Infatti, per tutti quelli che la compiono, l'elemosina è un dono prezioso davanti all'Altissimo. Cioè, ciò che sarà il guadagno diventa elemosina, ed elemosina in greco significa misericordia, cioè quello che accorcia le distanze tra me e l'altro, perché il bene che gli ho dato ci ha unito. Ecco perché Cristo chiede di vendere tutto e di investire il guadagno nella condivisione, nel dare, nel dono. A tutti voi, amici di RTL 102.5, buona domenica.